riflessione che ho letto le omelie di Luigi Padovese raccolte nel volume che stiamo presentando. Si sente come l'eco della sua voce. Si rivive l'amicizia che con tanta generosità ci ha regalato. A me è stato chiesto di soffermarmi sul rapporto, la familiarità di Luigi con i padri della Chiesa e i loro scritti. Rapporto e familiarità che emergono anche solo a una prima rapida lettura. Del resto sappiamo, ed è stato ben rilevato nelle biografie di Luigi che fino ad oggi sono state pubblicate e che sono già numerose e tutte tutt'altro che convenzionali, motivate come sono dalla drammaticità della sua morte. Sappiamo bene, dicevo, come la conoscenza dei padri per Luigi non sia stata solo frutto di uno studio doveroso. La sua tesi dottorale in teologia alla Pontificia Università Gregoriana aveva riguardato Prudenzio, un poeta cristiano del IV secolo, e il fatto di averla discussa nel 1978 sotto la direzione del padre Orbe è già di per sé garanzia di notevole valore. Poi, nel 1982, era diventato professore di teologia patristica qui all'Antoniano. I padri, quindi, non potevano non essere suoi privilegiati interlocutori. Eppure la conoscenza che di essi Luigi aveva non era solo frutto di studio. Certo, si trattava di una conoscenza e di uno studio tali da permettergli con facilità di richiamare nel corso delle sue omelie i loro nomi, di inserirvi pertinentissime citazioni dalle loro opere. Addirittura nel 2007 a Tarso, l'ha ricordato Romano Penna, per la festa di San Paolo, che in quell'anno coincideva con le celebrazioni per il Crisostomo, pronuncia un'omelia quasi interamente fatta di brani di questo vescovo, che lui amava molto. E anche a Colonia, nell'Epifania del 2006, commenta il passo matteano riportando un brano sempre di Crisostomo, nel quale trova lo spunto per meglio attualizzare l'evento evangelico della visita dei Magi. Gli esempi che si possono trarre da questo volume si potrebbero moltiplicare, ma nel rapporto così stretto tra Luigi e i padri c'era qualcosa di più. Luigi ha condiviso la loro medesima esperienza e per questa esperienza li ha scelti come maestri, specie dopo la consacrazione episcopale. Lo rivela egli stesso quando, predicando a Concordia nel 2004, così si esprime: «I ricordi dell'infanzia crescono con noi e io ho ben presente quando da bambino mio padre mi parlava dei martiri concordiesi. È nato così il mio interesse per la storia. E quando ho potuto decidere, dopo la mia ordinazione sacerdotale, che cosa studiare, ho scelto le antichità cristiane e i padri della Chiesa. Posso perciò dire con verità che Concordia mi ha preparato per la Turchia. Soprattutto sono lieto di guidare la comunità cristiana nei luoghi che il grande Rufino di Concordia ha personalmente conosciuto e ha fatto conoscere attraverso la sua storia ecclesiastica». Fino a qui Luigi. Il riferimento a Rufino non mi pare qui solo un riferimento obbligato trovandosi a Concordia. Luigi sottolineava il fatto che Rufino avesse conosciuto personalmente i luoghi delle prime comunità cristiane e avesse voluto farle conoscere. Ebbene, anche lui si era dedicato a questo. Penso alla sua guida della Turchia e ai viaggi che a tanti di noi ha regalato in occasione dei simposi Giovannelli e Paolini. Luigi si trovava cioè in sintonia di esperienza e di intenti con quell'antico storico ecclesiastico. Riconosceva di condividerne l'attività e di proseguirla. In Turchia si sentiva, come afferma in un'altra omelia del 2005, un po' custode di memorie tra le più importanti per il cristianesimo. Continuatore dell'azione dei padri della Chiesa, custode delle loro memorie, Romano Penna diceva Luigi sulla scia di Paolo, a me piace pensare a Luigi come a un padre tra i padri. E la lettura delle omelie qui raccolte lo fa davvero apparire così. che cosa caratterizzava la predicazione dei padri? Sicuramente una grande aderenza alla parola letta e ascoltata, ma anche un'attenzione all'ambiente a cui si rivolgevano, una consapevolezza sia delle circostanze storiche in cui si trovavano, sia del contesto liturgico celebrativo in cui situavano le loro interpretazioni attualizzanti dei testi sacri. Leggendo le loro omelie degli scrittori ecclesiastici antichi, è facile trovarvi quasi il ritratto di loro che le pronunciavano e dei fedeli che li ascoltavano. È possibile ricostruire il lezionario da loro usato, la storia delle loro comunità, cogliere i problemi che le attraversavano. Non sono mai omelie disincarnate, anonime. Anche sotto questo aspetto, l'omiletica di Luigi si colloca nel solco della grande tradizione patristica. Penso all'omelia per la festa di Cristo Re del 2006, dove Luigi, connettendo il riferimento al viaggio che il Papa stava per compiere in Turchia a pochi mesi dal martirio di Don Andrea Santoro, con il motivo della festa liturgica di Cristo Re e il testo del Vangelo, Giovanni 18, così si esprimeva: cari fratelli, ci stiamo avvicinando al prossimo incontro che il Santo Padre avrà con la nostra comunità cristiana di Turchia. Come ho saputo nei giorni scorsi a Roma, è la prima volta che ci saranno così tanti giornalisti di tutto il mondo. È un momento fondamentale perché gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sulla Turchia e anche sulla nostra realtà di cristiani. Io chiedo a tutti voi di pregare perché questo viaggio del Santo Padre possa servire a ciascuno di noi nel rafforzare la nostra identità cristiana. Preghiamo perché il dialogo con il mondo musulmano possa continuare nella pace e nel rispetto reciproco. Nel mondo attuale l'unica alternativa al dialogo è lo scontro, la violenza, ma non è questo che noi vogliamo. Il messaggio di Gesù è stato un messaggio di pace. Gesù ha percorso la strada della non violenza, anche se non ha cessato di denunciare le ingiustizie del suo tempo. Ha accettato la morte che avrebbe potuto evitare e ha fatto questo per non tradire la propria coscienza, la propria missione. Davanti a Pilato, come ricorda il Vangelo di oggi, Giovanni 18, Gesù dice quello che pensa, anche se sa quali possono essere le conseguenze. Cari fratelli, concludeva Luigi, in Gesù dobbiamo vedere il modello e la guida della nostra vita. Come si può notare in queste parole non è lasciato fuori nulla. C'è il riferimento esplicito al testo evangelico. È spiegato come esso si attualizza nella festa liturgica di Cristo Re. E c'è la situazione che la comunità cristiana stava vivendo. Il martirio di Don Santoro, la necessità di rispondere con pace e non con violenza, preparare la visita del Papa perché fosse improntata al dialogo, ma anche alla denuncia franca delle ingiustizie. Tutto questo Luigi ha saputo comunicare ai suoi fedeli della Turchia. Ed è un'altra omelia, ugualmente predicata nella festa di Cristo Re, ma nel 2008, rivolta quindi ad altro ambiente, in altre circostanze, ad apparirmi emblematica di quanto sto evidenziando, di quanto cioè Luigi sia stato attento a chi gli stava davanti, in ascolto delle circostanze specifiche del momento che si stava vivendo. In questa omelia c'è però anche un altro aspetto che mostra la predicazione di Luigi sintonica con quella dei padri della Chiesa. Come spesso essi facevano, in questo caso anche lui interpreta i testi scritturistici attento a ogni singola parola, senza dimenticare di metterne in luce la valenza misterica, di far capire che nel contesto liturgico l'evento narrato si rendeva salvifico, proponendosi all'accoglienza di fede da parte di chi quella fede era chiamato a confessare. Così, infatti, Luigi inizia magistralmente la sua omelia. Cari fratelli e sorelle, in ogni celebrazione liturgica c'è un aspetto spesso dimenticato. Non si tratta infatti soltanto di un atto di culto, ma anche di una professione di fede nel mistero che si celebra. Ma che professione di fede si può emettere nella celebrazione di Cristo Re? E Luigi prosegue commentando il testo di Filippesi 2 e accennando a Giovanni 18, che però in quell'anno non si leggeva, pur essendo fondamentale per entrare in tema. E così infatti spiega: questo essere re ha una connotazione particolare che la scrittura ci rivela. Quando la gente cerca Gesù per farlo re, egli fugge, non accetta che altri lo facciano re. Eppure non fugge quando è Pilato a domandargli se sia re, anzi lo afferma, ben sapendo che le sue parole segneranno la sua condanna a morte. Il richiamo alla croce gli richiama poi l'esperienza di Francesco a San Damiano. Luigi dice: non è la natura divina che fa di Gesù il re, egli è divenuto tale per la sua croce. Questo è l'insegnamento della teologia giovannea, colto ed espresso anche nel crocifisso di San Damiano, là dove la croce non è vista come uno strumento di tortura per un povero morente, ma come un trono su cui domina il vivente. Luigi cita quindi Agostino. Dice: Cristo, scrive Agostino, non vuole un condominio, vuole possedere da solo ciò che ha comprato, ha pagato un prezzo così grande per possederti da solo. E dopo la citazione di Agostino si ricollega al brano di Filippesi, che connette ora con una finissima osservazione al Vangelo Matteano del Giudizio, quello che in quell'anno veniva letto. Dice: se vogliamo essere di Cristo, dobbiamo avere i suoi sentimenti, come dichiara Paolo. Sono questi sentimenti che la parabola del giudizio vuole introdurre in noi per mostrare se apparteniamo o no a questo regno. L'accento nelle parole di Gesù non sta nel giudizio di condanna o di lode riservato ai cattivi e ai buoni. Il vertice della parabola è altrove, nel riconoscimento che ogni uomo, ogni singolo per Dio è un valore supremo, come lo è Cristo, che si fa riconoscere o non riconoscere in Lui. Noi forse, prosegue Luigi, abbiamo interpretato queste parole del Vangelo con una implicita aggiunta di un avverbio, come: ogni volta che avete fatto o non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli è come se l'aveste fatto a me. Eppure qui il come non c'è. L'avverbio come è altrove: amatevi come io vi ho amato. Qui invece l'identificazione di Cristo con i fratelli più poveri è completa, totale, assoluta, anzi così assoluta da far paura o da non essere presa seriamente. Eppure il criterio di appartenenza al regno di Cristo sta in questo riconoscimento di Cristo negli altri. E infine, così Luigi conclude, ritornando a Francesco: riconoscere Cristo nell'altro è il segno della signoria di Cristo in noi. È l'esperienza di Francesco che abbraccia i lebbrosi non per mostrare a se stesso quanto ama Dio, ma per aver finalmente trovato Dio in quanti soffrono. Festa della regalità di Cristo, dunque, che ci impegna nello sforzo incessante di riconoscere e di trattare come re coloro che incontriamo, dando loro tempo, attenzione, rispetto, amore. E questo è il regno di Cristo oggi. Quell'oggi era il 23 novembre del 2008. Un ultimo aspetto vorrei segnalare della predicazione di Luigi, anch'esso tanto radicato nella tradizione patristica. Luigi non dava per scontato nulla, proprio come troviamo con frequenza nei padri. Da vero pastore spezzava la parola, chiariva quei termini e concetti dottrinali che una lunga consuetudine obbligava a ripetere, ma che sempre rischiano di non dire più nulla. E così, ad esempio, a Mersin, 7 gennaio 2007, spiega: nel Natale ricordiamo la nascita di Gesù, nell'Epifania comprendiamo il perché della sua nascita. Cristo è venuto nel mondo per portarci la salvezza. È giusto che ognuno di noi si chieda però che cos'è questa salvezza. Spesso usiamo delle parole senza capirne il pieno significato, oppure le capiamo in un senso sbagliato E allora Luigi dà vari significati del termine salvezza. Salvezza significa cercare e trovare in Gesù come immagine il senso della vita. Salvezza significa infine vivere nella gioia di sapere che tutto serve al nostro bene se noi amiamo Dio, anche le sofferenze e le difficoltà. L'anno dopo, 2008, spiega il termine Pasqua. Sappiamo, dice, che nella tradizione antica la parola Pasqua ha avuto un doppio significato: Pasqua come passione, Pasqua come passaggio. Nella vita di Gesù i due significati sono stati riuniti. Cristo ha patito per noi facendoci passare dalla morte alla vita. Egli è dunque veramente la nostra Pasqua, la Pasqua della nostra salvezza. E questo è il mistero che celebriamo in questi giorni. A Schenderun, nella Quaresima del 2006, così spiega il termine comandamenti. Abbiamo ascoltato la lettura dell'Esodo dove si parla dei 10 comandamenti. Eppure la parola comandamento nel testo originale ebraico non è comandamento, ma ammaestramento. Ciò significa che Dio non ci costringe a seguirlo, ma ci invita a farlo. Dio ci vuole figli liberi e non schiavi costretti. E i 10 ammaestramenti non sono dati per farci sentire schiavi, ma sono una strada verso la felicità. E sempre Schenderun, per l'Ascensione 2006, spiega che la parola cielo deve farci riflettere e non dobbiamo intenderla in senso materiale. L'ascensione al cielo significa in questo caso il pieno ingresso nella realtà di Dio. Così il Vangelo di Marco usa un'altra espressione. Dice che Gesù, dopo essere asceso al cielo, si è seduto alla destra di Dio. Infine, nel 2009, celebrando le cresime, si sofferma sul termine dono. Così ne parla Concordia. Oggi, cari ragazzi, la nostra comunità è in festa a motivo di voi che riceverete il dono dello Spirito. Io parlo di dono perché Dio non ci deve nulla e tutto quello che fa per noi lo fa senza obbligo e per puro amore. E così spiega il medesimo termine, in una medesima occasione, ma in Germania. Amore e gratuità, diceva, sono due parole che vanno sempre assieme. Sono le parole che spiegano il perché della croce. Sono le parole che vi fanno capire, si rivolgeva ai ragazzi, anche il senso della vostra confermazione di oggi. Oggi, infatti, ricevete lo Spirito di Gesù, che è Spirito di amore. Lo ricevete non come diritto, ma come dono. E perché lo ricevete? Per diventare sempre più simili a Gesù, sino a diventare uno con Lui. Sapete che l'amore trasforma chi ama nella persona amata? Quando poi parlo di amore non intendo il sentimento, che pure è una componente importante, ma intendo quel voler bene che spinge le persone a riflettersi negli altri, sino a sacrificarsi per gli altri. Questo è stato l'amore che Paolo ha scoperto in Cristo quando dice: mi ha amato e ha dato tutto se stesso per me. E conclude coinvolgendo se stesso nell'esortazione. Cari ragazzi, adesso tocca a ciascuno di noi fare la stessa esperienza. Sono ambienti diversi e Luigi diversifica logicamente il suo discorso, ma a tutti dà l'essenziale. E può farlo con quella semplicità che solo può essere frutto di una profonda esperienza di fede, solo può scaturire da chi si propone di professare sempre la verità nella carità.